Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Dare aule efficienti, palestre, laboratori.
Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Il cedimento del controsoffitto della scuola di Rivoli che è crollato sopra gli studenti.
Dopo che mi è stato rubato un figlio di 17 anni. In un posto dove doveva essere sicuro.
Ieri le cinque condanne al processo d'appello per il crollo della scuola di San Giuliano, 31 ottobre del 2002, persero la vita 27 bambini insieme alla loro maestra. Cittadinanza Attiva avverte che in questo stato ci sono molte scuole italiane.
Abbiamo la necessità che si investa nella scuola, che si investa nella prevenzione e che la sicurezza delle scuole, la sicurezza dei nostri figli, dei nostri fratelli, sia un bene comune a cui ci si dedicano tempo, risorse, non solo quando c'è il morto, ma tutti i giorni.
Zainet, nuovo appuntamento con i giovani reporter. Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi danno il benvenuto ad una nuova puntata per parlare di attualità. Oggi infatti, proprio quando i riflettori sembrano essersi spenti su questo argomento, parleremo di edilizia scolastica dopo i drammatici avvenimenti che hanno occupato le pagine della cronaca. Discuteremo di quanto è cambiata e se è cambiata la situazione dell'edilizia degli edifici scolastici con Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma. Ciao Nicolò.
Ciao, buon pomeriggio.
Avremo poi in collegamento telefonico Adriana Bizzarri, esperta e coordinatrice nazionale del settore scuola di Cittadinanza Attiva. Ma andiamo subito ad ascoltare la prima hit di oggi, Eugenio Finardi con Scuola.
Zainet, la radio che fa scuola.
Ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto anche lavorare. E c'è chi è stato promosso, c'è chi è stato bocciato, chi non ha letto la commedia ed è uscito dal gioco, ma quelli che ha studiato si sono laureati dopo tanti anni, adesso sono disoccupati. Studiare il latino perché allena la mente a mettere tutto in prospettiva, ma io adesso non so calcolare l'IVA. Io volevo sapere la vera storia della gente, come si fa a vivere e cosa serve veramente, perché l'unica cosa che la scuola dovrebbe fare è insegnare e imparare. Facevo i compiti, non ho quasi mai studiato. Ascoltavo dischi, mi tenevo informato, cercavo di capire, adesso me la so cavare. Perciò va pure a scuola per non far scoppiare casino. Studia matematica, ma comprati un violino. Impara a lavorare il legno, ad aggiustare ciò che si rompe. Che non si sa mai nella vita, un talento serve sempre. Thank you.
studiare casino, studia matematica, ma comprati un violino, impara a lavorare il legno, ad aggiustare ciò che si rompe, che non si sa mai nella vita, talento serve sempre.
Nicolò, io volevo iniziare a commentare con te alcuni dati, perché su studenti.it alcuni studenti appunto hanno rilasciato delle dichiarazioni e delle segnalazioni sulle loro scuole, fra cui compare proprio il liceo Seneca che tu frequenti, e qui si riscontra che ci sono dei pannelli rotti, dei termosifoni che non funzionano. Vedo dalla tua faccia che non ti è estranea questa problematica.
No. Aggiungerei anche le finestre che ti rimangono in mano, che si rompono spesso, oltre i termosifoni che d'estate funzionano e d'inverno non funzionano.
No,
quindi
bene.
Devo dire che le proteste sono assolutamente veritiere, anche ci sarebbe da dire anche poi la palestra, lo scarso livello di pulizia da alcune zone della scuola piuttosto che altre, quindi sì, ci sono diversi problemi, però abbiamo la fortuna che la struttura è relativamente recente, perché è stata costruita circa 10-15 anni fa, quindi non siamo certo ai livelli assurdi di altre scuole, però anche noi i nostri problemini li abbiamo.
Però ecco, secondo te come mai una scuola che comunque appunto non ha un grande bagaglio di anni alle spalle risente di tutte queste problematiche, che in realtà vanno ad incidere molto anche sulla stessa didattica, perché comunque fare lezioni in aule gelide d'inverno e bollenti d'estate non è il massimo?
Allora, diciamo che il problema è più in generale che si segue la logica del risparmio, nel senso che si cerca di risparmiare il più possibile, però non contando che prima o poi inevitabilmente si dovrà rimettere le mani, e poi si arriva a casi appunto come quelli di San Giuliano, del liceo di Rivoli. Quindi, ma il problema non è solo la mia scuola, è più in generale tutte le scuole, che purtroppo credo si dia poco valore in Italia allo studente, poco valore allo studio, e le scuole sono lo specchio di quanto comunque una nazione voglia investire sul proprio futuro.
Ma secondo te uno studente, se riscontra queste problematiche, a chi dovrebbe appellarsi?
Allora, io parlo personalmente, perché abbiamo fatto dei sit-in di fronte alla provincia, sotto la consulta provinciale. Sicuramente, siccome la provincia che gestisce la manutenzione degli edifici scolastici è il primo appello, diciamo il primo scoglio a cui aggrapparsi. Certo, se non dovesse andare bene per la provincia, io suggerirei delle lettere, mobilitazioni anche via internet, che comunque è un grande strumento, anche perché oggi tutti credo abbiano internet, tutti o quasi tutti, quindi cercare di attirare l'attenzione pubblica su determinati temi.
Ed abbiamo allora osservato rapidamente le vicende della tua scuola, ed andiamo però a guardare anche ciò che succede in tutta Italia con l'aiuto della scheda preparata dalla nostra redazione.
L'edilizia e i servizi scolastici sono stati oggetto dell'annuale rapporto di Legambiente Ecosistema Scuola 2009, giunto alla nona edizione. Il comune più attento alla sicurezza degli immobili, Prato, città toscana che vanta la migliore qualità dei servizi offerti e detiene il primato da ben 4 anni. Male la Liguria, Venezia, che non ha neppure inviato i dati, Messina, Treviso e Salerno. La ricerca è stata eseguita su un campione di 95 amministrazioni comunali e 62 provinciali, seguendo 3 parametri guida: qualità della struttura, servizi e rischi ai quali sono esposti gli edifici.
Diamo allora il benvenuto ad Adriana Bizzarri, esperta e coordinatrice nazionale del settore scuola di Cittadinanza Attiva, che ci aiuterà a comprendere qual è oggi la situazione sull'edilizia scolastica. Benvenuta a Zainat.
Benvenuti a voi, grazie.
In qualche modo ho già preannunciato la prima domanda, ovvero qual è la situazione oggi dell'edilizia scolastica in Italia?
Ma la situazione è molto difficile, e noi lo diciamo da 7 anni, cioè da quando conduciamo proprio un monitoraggio ogni anno, da 7 anni appunto dal 2003, su un campione significativo di scuole ogni anno diverso in diverse zone del paese, e lo è da vari punti di vista, diciamo innanzitutto certo per la sicurezza strutturale, e questo purtroppo è sotto gli occhi di tutti, ma anche i problemi che segnaliamo sono molto precisi e circostanziati, quindi dall'assenza delle certificazioni che le nostre scuole dovrebbero avere, poi parliamo di 42.000 edifici scolastici statali e di 12.000-13.000 invece invece privati, parliamo di un patrimonio immobiliare enorme, ma anche dei crolli di intonaco, dei segni di infiltrazione di acqua, di fatiscenze in generale, che sono problemi più legati alla manutenzione, che purtroppo si fa troppo poco. Accanto a questi problemi di sicurezza strutturale, diciamo così, ci sono quelli legati ai comportamenti, cioè alla mancanza della cultura della sicurezza, e quindi riguardo a questo, dalle prove di evacuazione che ancora si fanno in modo saltuario, non in modo corretto, troppo poco, alle porte antipanico lasciate chiuse o spesso ingombre di mobilio, di materiali, e tutta un'altra serie, dalla segnaletica carente, la formazione inadeguata anche di chi dovrebbe farla rispettare all'interno della scuola, i cancelli esterni nella gran parte delle scuole lasciati aperti, tutta una serie di comportamenti che purtroppo fanno capire quanto la sicurezza non sia ancora entrata nella nostra cultura, soprattutto dei più giovani. E accanto a questo poi abbiamo numerosi altri problemi, appunto quella legata anche alla mancanza di comfort e di qualità proprio degli ambienti scolastici, che a nostro avviso riguarda ugualmente aspetti diversi, ma che attengono sempre alla sicurezza e alla salute di chi studia e lavora nelle scuole. Quindi il fatto degli arredi che sono assolutamente inadeguati, in pessime condizioni, che non rispondono alle normative europee, e il fatto che purtroppo le aule siano eccessivamente affollate, e anche alla luce dei decreti recenti lo saranno sempre di più, e che non si rispetti appunto la percentuale dei ragazzi disabili rispetto ai normodotati, e via dicendo, no? L'inadeguatezza delle palestre, delle mense, che spesso si trovano situate in locali impropri, inadeguati, le palestre che purtroppo mancano e quando invece ci sono e presentano dei problemi non indifferenti, e via dicendo, l'elenco potrebbe davvero allungarsi a dismisura.
Abbiamo dunque parlato di questo deficit sia di sicurezza sia di servizi negli istituti scolastici, e per questo volevo chiederle: cosa state organizzando, cosa avete organizzato come cittadinanza attiva per informare, per monitorare e per segnalare queste diverse esigenze e questi diversi problemi?
Ma noi, oltre a fare questo monitoraggio effettivo, tutte le scuole che vogliono candidarsi e dichiarano la disponibilità ad essere osservate direttamente da cittadini addestrati, diciamo così, questo che sicuramente è già un servizio che forniamo, anche quello di segnalare ai nostri numeri gratuiti proprio le situazioni di pericolosità o anche di mancanza di informazioni, che vanno dalla presenza delle barriere architettoniche alle aule sovraffollate a segnali di sofferenza dell'edificio, se si notano crepe piuttosto che infiltrazioni di acqua, piuttosto che crolli di intonaco. Se ci vengono segnalate, noi possiamo comunque chiedere delucidazioni, informazioni, e nei casi più gravi chiedere di intervenire. Quindi questo ovviamente sia attraverso il nostro sito di cittadinanza attiva, sia attraverso numeri telefonici che possiamo ovviamente fornire, è possibile segnalare questo, oltre al fatto che su richiesta noi teniamo, organizziamo dei seminari per chi volesse imparare a diventare monitore civico, e quindi sia studente, sia insegnanti, sia genitori, a capire come leggere alcuni segnali evidenti, no? Che fanno capire quando le cose indubbiamente non funzionano.
Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate ancora qui con noi.
Lei ha parlato in particolar modo di problematiche strutturali riscontrabili negli edifici scolastici italiani. Invece sappiamo che all'estero, mi vengono in mente Cina o Finlandia, la situazione è ben diversa, perché le strutture sono moderne e le attrezzature all'avanguardia. Secondo lei, all'estero si dà più importanza e più valore allo studente?
Ma io credo proprio di sì, nel senso che a me ha colpito molto, soprattutto in questo periodo, che negli altri paesi europei, pur vivendo la nostra stessa situazione di crisi economica, faccio l'esempio della Francia e dell'Inghilterra, quindi paesi anche più grandi del nostro, o comunque non piccoli come la Finlandia, no, per capirci, anche lì si continua a investire anche in tempo di crisi, sia sulle strutture sia sulle attrezzature, perché la scuola è considerata davvero un investimento primario, no? Per uno Stato, per una nazione, e a nostro parere qui in Italia è troppo tardi, forse abbiamo cominciato a interessarcene e mai considerandola una vera priorità. Quindi ora, anche volendo, per qualunque governo tenti di misurarsi con queste problematiche, è oggettivamente anche difficile, no? Perché avendo ereditato anche un patrimonio vecchio da una parte in così cattive condizioni, non è facile ritrovare il passo giusto.
Invece, a proposito proposito di sicurezza, che comunque bene o male, pur non essendo ancora diffusa come mentalità all'interno del nostro paese, è comunque uno dei temi più chiacchierati. Lei pensa che sia vera l'affermazione del governo che appunto dice che si sta cominciando a fare qualcosa e che anzi gli investimenti sono cospicui?
Purtroppo no, nel senso che diciamo già dal 2007 si è ripreso a reinvestire, no, con i fondi triennali sulla sicurezza, e però noi abbiamo contestato anche il recente provvedimento del ministro, perché è vero che il CIPE ha stanziato, no, come sappiamo, 1 miliardo di euro per le scuole in zona a rischio sismico, però questo rispecchia il 5% delle risorse del Ministero delle Infrastrutture, mentre noi avevamo chiesto che fosse mantenuta la percentuale del 10% come era negli anni passati. Quindi ecco, già qui da questo fronte segnaliamo appunto una riduzione, no? Quindi i fondi è positivo che siano stati stanziati, non c'è ombra di dubbio, ma purtroppo è chiaro che non ci si può fermare, e noi quello che chiediamo è che si investa in un piano almeno quinquennale e possibilmente anche in una misura economica decisamente maggiore, perché ripeto, siamo in una emergenza vera e propria e che riguarda gran parte del nostro paese.
Un'ultima domanda da parte di Nicolò.
Per quanto riguarda proprio i fondi, possiamo dire che il federalismo fiscale è stata una delle iniziative, uno dei provvedimenti proposti dal governo. Secondo lei può veramente migliorare la situazione l'affidare la totale competenza degli edifici scolastici alle regioni, oppure rischierebbe di peggiorarla?
Ma a mio parere in questo momento rischia di peggiorarla. Io più che lavorare in questa direzione consiglierei, come abbiamo cercato anche con tante altre associazioni di dire nel nostro piccolo, che era forse più importante e prioritario lavorare sul patto di stabilità, cioè rivedere i criteri secondo cui i comuni e le province possano spendere i soldi appunto a disposizione limitatamente a interventi come questo della sicurezza sull'edilizia scolastica, perché appunto poi l'assurdo a cui assistiamo e a cui abbiamo già assistito lo scorso anno è che magari i fondi venivano stanziati, ma a causa di questi limiti imposti alle spese dei comuni e delle province non potevano essere reinvestiti in queste opere. Quindi controllare le spese correnti è indispensabile, ma lasciando fuori gli investimenti più urgenti, che sono per le scuole e per le strade.
Ringraziamo allora Adriana Bizzarri, ricordiamo esperta e coordinatrice nazionale del settore scuola di Cittadinanza Attiva, che è anche un sito, lo segnaliamo, www.cittadinanzaattiva.it. Grazie per il suo intervento qui su Zainet.
Grazie a voi.
Zainet, la scuola che fa radio.
I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
E tu dove vai a ballare?
Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù.
Nella zona spacciano la moria più buona, c'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma, fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese. Turista, tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese, dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese, pensano che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte buia, 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 tanto che chiudi le palpebre.
ma la gente depressa e scarica. Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Trompalo che cade d'un tubo che scoppia, in quella boccia s'accoppa chi sgobba. E chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. Vieni a ballare, compare, nei campi di pomodori, dove la mafia schiavizza i lavoratori e se ti ribelli vai fuori. Rumeni ammassati nei bugigattoli, come pelati barattoli, costretti a subire i ricatti di uomini grandi ma come coriandoli. Turista, turista coi sandali, non fare scandali se siamo ingrati. E ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati, mortificati, non ti rovineremo la gita. Su, passa dalla Puglia, passa miglior vita. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte buia. Chiudi le palpebre, non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure tu. Che devi ballare in Puglia, 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 dove ti aspetta il boia, boia, boia. Agli angoli delle strade spade più di rea tu. Si apre la voragine, vai dritto a pezzi tu.
Oh Puglia, Puglia mia, tu Puglia mia, ti porto sempre nel cuore quando vado via. E subito penso che potrei morire senza te.
Ed abbiamo ascoltato Caparezza con Vieni a ballare in Puglia e torniamo invece a parlare di edilizia scolastica con Nicolò. Appunto, come abbiamo commentato questi dati, cioè su 42.000 scuole ben 22.800 sono in stato di rischio, quindi oltre la metà, per cui è una situazione veramente drammatica. Volevo chiederti, nella tua scuola si effettuano delle esercitazioni, delle prevenzioni, così come parlavamo prima, cioè esistono queste prove antincendio?
Allora, in linea teorica esisterebbero, nel senso che noi all'inizio dell'anno viene nominato l'aprifila, il chiudifila, che dovrebbe gestire in caso di incendio l'intero gruppo classe disponendolo in fila, insomma tutti gli accorgimenti tipici. Però io in 5 anni non ho mai fatto una prova di evacuazione, quindi onestamente non so nemmeno come dovrei comportarmi nel caso dovesse succedere un incendio, una qualsiasi altra calamità, per cui penso che insomma sarebbe utile poterlo fare, però oramai essendo arrivato in quinto sono quasi alla conclusione.
Speriamo.
Carriera, speriamo. Quindi oramai è inutile, però certo per chi fa il primo, il secondo fino al quarto sarebbe senz'altro utile.
Senti Nicolò, ma invece di preoccuparsi del aprifila, chiudifila, non sarebbe più importante cercare un po' di implementare la struttura antincendio piuttosto che con delle strutture idonee?
Allora, devo dire che da questo punto di vista non mi posso lamentare, perché benché comunque la mia scuola presenti un po' delle carenze strutturali diffuse, posso dire che almeno da questo punto di vista abbiamo scale antincendio, diciamo da questo punto di vista la sicurezza è garantita. Però il problema è appunto che non si cerca di investire sullo studente, appunto, nel senso che mentre ci fanno notare spesso l'importanza della 626, si arriva quasi al limite dell'ossessione, ci impediscono di affacciarci dalle finestre per paura che possiamo cadere e farci male, dall'altro poi invece non si rispettano le più elementari situazioni di sicurezza. Quindi ecco, magari c'è più necessità di acquisire dei comportamenti pratici e fare provvedere in modo più efficace piuttosto che fermarsi alla teoria.
Ma secondo te appunto questi comportamenti pratici poi nel momento della necessità verrebbero applicati dagli studenti?
No, non penso. Io penso che se dovesse scoppiare un incendio o un qualsiasi altro tipo di problematica, penso che scapperebbero tutti inferociti, nel senso in preda al panico. Poi ad esempio ci hanno detto di abbandonare gli zaini, qualsiasi cosa. Io penso che nessuno abbandonerebbe zaini, effetti personali, e seguirebbe aprifila, chiudifila. Quindi anche se
loro si dimenticherebbero di essere aprifila e chiudifila,
appunto penso che nel panico generale scapperebbero tutti senza un ordine,
un bel fuggi fuggi generale insomma. Io volevo commentare con te una frase di un avvocato sempre riportata dal sito www.studenti.it, che ha affermato: se le scuole non sono sicure smettete di andarci, quindi appellatevi agli articoli 2045 del codice civile e 54 del codice penale. Tu cosa ne pensi? È giusto protestare così animatamente? Quindi è giusto magari come atto di manifestazione non entrare a scuola per manifestare questo disagio?
Beh, certo, io penso che la sicurezza dovrebbe essere uno dei punti fondamentali che devono essere rispettati sempre e comunque, altrimenti non si può mettere in pericolo la propria vita per andare a scuola, al lavoro, che poi ecco, questa situazione può essere estesa ad ogni situazione della vita, per cui penso che garantire l'incolumità di coloro che usufruiscono di determinate strutture dovrebbe essere una cosa scontata, non se ne dovrebbe nemmeno discutere. Purtroppo evidentemente non è così.
Invece volevo chiederti poi due commenti su due avvenimenti di cronaca, ovvero quello del crollo della scuola di San Giuliano. Ultimamente appunto è stata emessa anche una sentenza, infatti in appello ci sono state 5 condanne e un'assoluzione, e poi sul crollo invece di Rivoli e appunto del ragazzo che ha perso la vita in questo terribile disastro.
Ecco, questi sono due esempi appunto calzanti per descrivere la situazione scolastica qui in Italia, almeno dal punto di vista delle strutture. Penso sia molto triste sinceramente, perché come ho detto prima, io andare a scuola dovrebbe essere innanzitutto un qualcosa per la propria formazione, non un esercizio per cercare di salvarsi oppure un tentativo per cercare di sopravvivere ad eventuali crolli, crepe, infiltrazioni varie, per cui penso che non sia una cosa molto bella, tra virgolette non è molto positiva, e purtroppo però la situazione al momento è questa e non si può fare molto, ecco.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori, come sempre, i nostri sondaggi che saranno presto online su www.zai.net. E per l'angolo dei libri vi segnalo L'architettura della scuola, un'idea per i luoghi della cultura e dell'apprendere di Giuseppe Campagnoli, edito da Franco Angeli. Ringrazio Nicolò per essere stato qui con noi. Ciao Nicolò.
Grazie a te, ciao a tutti.
Chiara Falcone alla regia, Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainet. A domani, ciao a tutti.